Stampa e Metropoli, rassegna quotidiana delle cronache cittadine.
Buongiorno a tutti dalla redazione toscana di Radio Città Aperta. E anche oggi cominciamo con parlare di Aferpi di Piombino. Erano a rischio stipendi e le tredicesime dei lavoratori, ma questo pericolo, ora in pericolo immediato, sembra sventato. Infatti c'era stato uno scambio di battute tra Calenda e Rebrab riguardo alla battaglia legale e al pignoramento dei conti correnti per 4 milioni e mezzo di euro a Aferpi da parte del commissario Nardi. E Beninchen, l'amministratore delegato, dicevi che aveva paventato di non poter pagare gli stipendi ai tredicesimi lavoratori, nonché i fornitori, anche se c'è Vital, per quanto riguarda gli stipendi dei lavoratori, spetta solo il 10%, il resto tocca all'INPS, un piccolo ricatto. Calenda aveva risposto che l'avvio del contenzioso e dunque il sequestro dei conti correnti era legittimo per i mancati adempimenti di Cevita e che se per vendere a Aferpi, perché questo vogliono, Rebrab in realtà cercava qualcuno che gli desse il doppio di quanto egli stesso non avesse messo, il governo italiano non ci stava, perché questa si chiama speculazione, ha detto proprio speculazione. E martedì Rossi però ha avuto uno scambio telefonico con il commissario Nardi, che lo avrebbe rassicurato perché sarebbe in attesa della dichiarazione di conclusione dell'iniziativa di pignoramento dei conti correnti di Aferpi, dichiarazione che sarebbe in grado di sbloccare i conti correnti e quindi di pagare gli stipendi, tredicesimi e fornitori. E ieri i sindacati sono stati convocati in regione da Rossi per fare il punto della situazione. Ovviamente Rossi, da buon privatizzatore, spera che al più presto ci sia la rescissione del contratto per trovare un altro prenditore, quello che momentaneamente sta alla finestra e aspetta è l'indiano Jindal. Invece Aferpi, in quanto industria strategica, come sostengono i compagni dell'USB, dell'industria strategica dell'acciaio, andrebbe nazionalizzata come del resto l'Ilva e tante altre. Dunque, anche se c'è uno scampato pericolo, la situazione per i lavoratori di Aferpi resta sempre piuttosto complicata. Per la prima volta, si sa, Rebrab, vista la situazione, si è detto disposto a vendere, dall'altra però, pur denunciando difficoltà economiche per il pignoramento dei conti correnti, ha speso una quindicina di milioni per due navi di Blumi, ma questi acquisti sono legati alla necessità di rispettare le previsioni di un contratto con le ferrovie, evitando dunque altre penali. Ma come si dice, quando è grande la confusione sotto il cielo, ma a me però non pare davvero che la situazione sia eccellente. E leggo sul Tirreno di martedì una denuncia della CGIL di Santa Croce sull'Arno di un grave episodio avvenuto circa una settimana fa. Due lavoratori senegalesi che erano andati a rivendicare il loro salario hanno subito invece un vero e proprio agguato da parte di almeno 6 persone con catene e spranghe, ovviamente ambulanze, feriti. Questi 6 individui pare siano ben conosciuti nella zona, soprattutto nel comune di Castelfranco di Sotto, e già in passato interessati a provvedimenti giudiziari di vario tipo, saranno fascistoni locali. I lavoratori senegalesi hanno sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di Santa Croce e ci auguriamo che siano solerti ad individuare questi 6, che pare invece siano anche conosciuti da tutti. E intanto ai 2 lavoratori senegalesi vanno la nostra solidarietà. Venerdì scorso a Pisa un combattivo e forte presidio ha atteso l'arrivo del presidente Mattarella e della ministra Fedeli, lo avevamo annunciato giovedì scorso. Il presidio era promosso dalla piattaforma Eurostop di Pisa e dai precari del CNR USB in lotta. Il presidio ha visto anche la partecipazione di migranti, lavoratori piaggio, pensionati, disoccupati e precari di altri settori pubblici e privati. è stato caratterizzato soprattutto dalla presenza rumorosa dei precari del CNR che da più di, saranno anche 45-46 giorni, sono in occupazione nella sede di Via Moruzzi. La mobilitazione ha evidenziato attraverso slogan, cartelli, volantini e interventi l'ipocrisia e la doppiezza di un sistema politico e del sindacalismo CGIL CISL-UIL che in queste settimane si è stracciato le vesti per la stabilizzazione dei precari e ora si accoda al recentissimo voto in Senato che con un emendamento approvato all'interno della legge di bilancio intende stabilizzare solo 2.000 precari e poi non si sa bene in che modo sugli altri 8.800 esistenti. Inutile l'attesa da parte dei precari del CNR di essere ricevuti da Mattarella per potergli consegnare una lettera sulla loro condizione lavorative. E martedì i lavoratori sempre precari del CNR e degli altri enti di ricerca martedì erano a Roma al presidio in Campidoglio in occasione della lettura della legge di bilancio per premere. Molte altre erano le realtà al presidio, c'erano i richiedenti asilo che erano contro il lavoro volontario imposto dal comune di Pisa attraverso una convenzione con la Croce Rossa, lavoratori della Piaggio contro i prossimi licenziamenti di massa causa l'industria 4.0. Il presidio è stato un importante segnale di ricomposizione politica e di fronte di lotte della zona che ha bisogno di coordinarsi e di avere respiro generale contro le politiche locali, nazionali e dell'Unione Europea. Ma cambiamo argomento e parliamo di una vicenda alquanto bizzarra. A Pistoia due pensionati dell'associazione vittime del salvabanche erano andati insieme ad un'altra decina di persone a contestare Renzi che arrivava in città. Striscione, solite cose, qualche slogan, qualche insulto a indirizzo di bomba. Però poi un autista è uscito dalla macchina, l'autista di Renzi li ha spintonati perché voleva passare. Fermati dalla Bigos, questi due pensionati, gli hanno chiesto i documenti come da prassi e poi quando sono tornati a casa due giorni dopo si sono ritrovati con un DASPO. Per 3 anni non possono mettere piede a Pistoia, che tra l'altro è la loro città di riferimento, visto che abitano nei pressi. Insomma, i DASPO cominciano ad ampliare il loro raggio di azione, non colpiscono solo tifosi antagonisti. E allora i poveretti, tocca anche a questi del salvabanche. Allora i poveretti si chiedono, ma in Italia non c'è l'articolo 17 della Costituzione che consente la libertà di manifestare? Ma c'è anche la legge Minniti. Ma a proposito di ordine, repressioni, eccetera, quest'anno è un anno no per i carabinieri in Toscana. Ne hanno infilata una dietro l'altra. E leggo, non da un'agenzia rivoluzionaria, da un'ANSA, un articoletto. Parte almeno. Dalle accuse di botte e insulti ai migrati in Lunigiana a quella della violenza sessuale nei confronti di due ragazze USA a Firenze fino al caso della bandiera del secondo Reich, ora spesso usata alle manifestazioni neonaziste, appesa in una camerata. Il 2017 sembra essere davvero l'annus horribilis per i carabinieri in Toscana, dove anche il comandante che ha appena lasciato la guida regionale dell'arma per assumere quella dei carabinieri del Ministero degli Esteri, il generale Emanuele Saltalamacchia, è indagato per rivelazione del segreto nell'ambito dell'inchiesta Consip insieme al generale Tullio Del Sette. La bandiera del secondo Reich è appesa visibile dalla strada, attaccata al muro di una camerata della caserma Baldissera, dove ha sede il 6° battaglione dei carabinieri e dove si trovano proprio gli uffici del comando regionale. Ma poi, ancora in Lunigiana, dunque, sono 37 i carabinieri indagati dalla procura di Massa Carrara, ne avevamo parlato tanto, era stato annullato addirittura il comando dei carabinieri di Aulla. Per presunti abusi ai danni di extracomunitari avvenuti nelle caserme di Aulla e di Licciano Nardi. Ci sono brigadieri, marescialli appuntati, ma tra loro accusati di favoreggiamento ci sono anche il tenente colonnello Valerio Liberatoni, il comandante provinciale di Massa Carrara e il comandante della compagnia di Pontremoli, Saverio Cappelluti. Non solo minacce, ci sarebbero anche lesioni e contusioni, manganelli sulle mani, colpi di manganelli sulle mani, scariche elettriche con uno stordente e via discorrendo. Ma la vicenda che ha avuto chiaramente maggior clamore nazionale resta quella dei carabinieri, i due che sono stati anche sospesi dal servizio, accusati dalla procura di Firenze di aver abusato delle due ragazze statunitense dopo averle accompagnate a casa con l'auto di servizio da una discoteca dove erano intervenuti per un alterco. Ma sempre nel 2017 è giunta ad ottobre la sentenza di appello per la morte di Riccardo Mogherini, lo ricorderete, il giovane morto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 in preda ad una crisi da alcol e cocaine durante un intervento dei carabinieri, intervento di cui un po' violentino, per tre di loro, Vincenzo Cami, Stefano Castellano e Agostino Della Porta, confermate le condanne per omicidio colposo, condanni lievi, una pena tra i 7 anni e gli 8 mesi. Ora, scusate, non sette mesi e otto mesi. Ora, l'agenzia ANSA è molto soft. Noi non vogliamo commentare, anche perché i fatti, anche se dichiarati, parlano da soli, quindi non è il caso, è perché noi un po' in fondo sappiamo. Infine, ieri a Firenze, al CPA Firenze Sud, incontro con Juan Martín Guevara, fratello minore del CE, rinchiuso per più di 8 anni nelle carceri argentine durante la dittatura militare per la sua militanza nel Partito Rivoluzionario de los Trabajadores. L'incontro è in occasione del giro di presentazione in Italia del suo libro Mio fratello CE. E questa sera a Firenze, questo pomeriggio, anzi alle 18, a Firenze allo spazio Inchiostro, promossa da Rete dei Collettivi Fiorentini, Clash City Workers, USB, Cobas Scuola, assemblea su alternanza scuola-lavoro. Dicono smontiamo il mito dell'alternanza scuola-lavoro da quando è stato introdotto nel 2015 e resa obbligatoria per tutti gli studenti del triennio. L'alternanza scuola-lavoro è stata venduta come rimedio efficace alla disperazione scolastica e alla disoccupazione giovanile, ma nei primi 2 anni di applicazione di alternanza si sta dimostrando quella che è uno strumento di disciplinamento dei giovani a un lavoro senza diritti. E sempre questa sera ad Arezzo, libreria Feltrinelli, ore 18, presentazione del libro di Francesco Piobbichi, Disegni dalla frontiera. Francesco Piobbichi è un operatore sociale presso Mediterranean Hope che lavora tra Libano e Lampedusa, dove gestisce corridoi umanitari per richiedenti asilo e rifugiati. Sabato prossimo, presidio, ne abbiamo parlato tanto, dell'ampliamento della base, presidio davanti alla base di Camp Derby contro la base stessa nordamericana e il suo ampliamento. E infine si sono tenute in diverse città toscane, tra cui Livorno, Firenze, Arezzo, le assemblee molto partecipate di Potere al Popolo e mercoledì prossimo, 13 dicembre, seconda assemblea a Firenze presso il Circolo Arci Progresso, via Vittorio Emanuele, secondo 135, dalle 21 alle 23, per discutere la bozza di programma e decidere come andare a Roma il 17. E con oggi ho concluso, ci risentiamo la settimana prossima. Grazie.